Eccoci qua. Sì, riprendiamo e adesso ascolto.
Sì, anche da casa magari lo dici tu, che ti
Sì,
servono aiuti.
anche gli
Se
interventi da casa, ovviamente.
voglio dire.
C'è desiderio di intervenire.
Sì, magari vai in giro.
Aspetta che mi mascherizzo.
Grazie Francesco, bellissimo, bellissimo incontro. Non ne dubitavo. Allora, vorrei riprendere, riflettere un attimo sulla questione della valutazione. E vorrei fare un discorso parallelo al tuo, e insieme però anche no, non lo so. La valutazione. Io porrei tre domande. Che cosa valuti? Con che ragione sei tu che valuti? Non dico tu, ogni tu che valuta. E terzo, a quale fine valuti? Allora, che cosa valuti? È chiaro che se non dici che cosa valuti, allora non è una valutazione, è una trasfigurazione. La valutazione è tale perché tu dici che cosa valuti. Per esempio, se questo costui sa la grammatica latina, la sa applicare, ha capito cos'era quella cosa, la concordatio di tempo,
Consecuzione.
la consecutio tempo, io non l'ho mai capito.
Sì,
Facevo a spallo.
orecchio.
Oh, esatto, facevo orecchio. Devo dire che me la cavavo. Quindi, che cosa valuti? È qualcosa che vorrei definire così nel mio linguaggio, che però anche il vostro, è qualcosa di strumentale, è uno strumento. E colui che si sta addestrando all'uso di questo strumento ha il diritto di sapere a che punto è. Glielo devi dire, devi dire, non c'entra niente chi è, che cos'è, perché lo fa. Visto che lo fa e visto che il luogo in cui tu operi e lui opera stabilisce che è importante che lo sappia, che può essere ovviamente oggetto di molte obiezioni, quello che si vuole, ma insomma, esiste un luogo nel quale è importante che tu sappia il latino. Allora, la valutazione deve essere oggettiva e sovrapersonale, perché l'oggetto è oggettivo e sovrapersonale. Ci saranno dei casi limite in cui ci sono dibattiti tra i filologi se è corretto così o corretto cos'ha, ma insomma, grosso modo, figuriamoci con la matematica, no? Ma anche lì ci sono dei casi di. Allora, innanzitutto la valutazione che si fa in quell'istituto sociale, politico che è la scuola, la valutazione innanzitutto ha certamente dei riferimenti alle cose che sono da valutare e qui l'insegnante non c'entra e il discente nemmeno, perché sono ridotti a strumento. Sono luoghi strumentali, operazioni strumentali, pratiche strumentali, infatti lo si fa normalmente con la carta, la penna, il computer, eccetera, eccetera. Chi valuta? Chi valuta di nuovo è un competente, no? È colui che ha dato dimostrazione che in questa cosa prende di solito 9, 9 e mezzo, 10, no? Se lo mettono alla prova. Perché? Ecco, qui salta tutto. A quale fine si fa questa valutazione? Che è quello che nel seminario di filosofia di quest'anno abbiamo chiamato il risvolto politico, no? Ma allora vorrei fare con voi una riflessione. Forse possiamo liberarci dal dallo scandalo e dal fastidio, determinato dalla limitatezza della valutazione, come accade nella scuola pubblica o anche negli esami, nella scuola privata, nell'università. Liberiamoci da questo fastidio, che certamente quando ci vivi in mezzo non è molto... Ma è normale, va bene, ma è normale perché l'uomo è uno strumento. Partiamo di lì. L'uomo deve imparare a gestire il suo corpo, come si ama dire, no? A usare il suo corpo come se fosse uno strumento. Già l'animale lo deve fare, perché ha lo scopo di sopravvivere. E quindi la sua strumentalità ha la finalità di sopravvivere. Su questa faccenda della finalità si è fatto un gran casino nella cultura moderna, perché i darwiniani sono ossessionati dal toglierla. E non si rendono conto che se tolgono la finalità tolgono anche il loro lavoro. Ma adesso lasciamo tra parentesi questa questione, che è molto grossa, e ne diremo qualcosa in aprile, nel seminario di filosofia forse. Ma non c'è niente di male nel sapere se io succhio bene o succhio male, mi spiego, perché ne va della vita e della morte. E se succhio male ci vuole un competente che riesce a rabberciare la cosa, che mi dà le poppate artificiali. È tutto così. L'essere umano è fatto così, e quando arriva nella scuola è ancora così. Non solo, ma arrivo a dire una cosa che non pensavo prima di averti ascoltato, quindi ti sono gratissimo di questo tuo. Io ho separato, come è ovvio, sono banalità, la sopravvivenza dalla convivenza, no? Dicendo la sopravvivenza è una serie di problemi, ma poi c'è la convivenza, che è un'altra questione, che nasce dalla culla familiare. Tutto vero. Ma attenzione, anche la convivenza è uno strumento. Anche la convivenza è una finalità. Anche la convivenza, tutto sommato, anche la pace, anche l'idea platonica della pace come fine ultimo dell'aggregazione umana, no? Bisogna usare la musica per ottenere la pace, per non fare la guerra. Perché la guerra intestina, poi figuriamoci, è la rovina, e non siamo altro che nelle guerre intestine, facciamo perdere. Oh, quello che stiamo vivendo. No, anche quella è sopravvivenza. Rientra nel gioco della finalità, e quindi della strumentalità, e quindi della istruzione. E in questo senso della educazione, perché bisogna trarsi fuori da un corpo impacciato e farlo diventare abile, bisogna trarsi fuori da una lingua barbara, inesistente, e renderla efficiente. La finalità è all'origine dell'organismo vivente, e come tale è uno strumento. E tutta la valutazione, l'insegnamento, l'addestramento, sono strumentali, sono oggettivanti, sono oggettivi. Anzi, tu hai detto molto bene, più è spersonalizzato il docente, meglio è. Se ne fa un fatto personale, appunto, diventa un'indebita interferenza. Ma allora, non ho dimenticato la terza cosa, a che fine, però? A che fine facciamo le scuole, a che fine insegniamo? Semplicemente perché sopravvivano? Semplicemente perché siano in pace, che in pace poi non sono mai? Per ragioni strutturali di cui abbiamo anche parlato nel nostro percorso? È tutto qui? Cioè, veramente c'è semplicemente, come dire, la finalità dell'essere vivente che è gettato in un mondo parzialmente ostile, molto spesso ostile, si deve difendere, nella difesa c'è anche, diciamo così, il reciproco aiuto, che però è anche pieno di problemi. È tutto qui. Lo dico con una battuta un po' retorica. Forse che il bambino appena nato, o poche settimane dopo che è nato, e sorride per sopravvivere. Beh, i darwiniani direbbero di sì. Io penso che sbaglino, che guardino la cosa in maniera, da una parte sola, diciamo così, no? Non la guardano come la vive il bambino, che sorride, che guarda un volto umano, Tutti abbiamo fatto questa esperienza. Sorride perché vede un volto umano. Allora, quello che tu chiami la trasfigurazione non può essere un punto. E noi smettiamo di pensare che possa entrare nella scuola. Quello che può entrare nella scuola è l'episodio che hai ricordato tu della persona che dice mi sono sentita a posto. Questo può succedere sempre. Può succedere in una classe, può succedere all'università. Io per la prima volta all'università mi sono sentito a posto. No, perché il ginnasio l'ho sempre vissuto, come hai detto tu.
Il tormento.
Una tortura. Semplicemente chissà perché io devo andare lì tutte le mattine. Ma altri no, l'hanno vissuto come un luogo a tratti, ma come in tutte le cose, no? Anche in una festa da ballo ci può essere quello che si annoia, quello che è indispettito e quello che è felice. Allora c'è una trasfigurazione che non è pedagogica, o che è altamente pedagogica, non so come si possa dire, ma che è sempre possibile e che si lega con idee che già abbiamo ovviamente formulato in mille modi nella tradizione europea, la bellezza, la libertà dell'arte, la libertà del pensiero, nel momento in cui non servono a niente. Ma non sono mica il primo che dice questo, perlomeno. È soltanto nel momento in cui non c'è motivo di sopravvivenza, non c'è motivo, ce lo sei dimenticato. C'è semplicemente il fatto che sei qui. Nella convivenza, nella non convivenza, da solo, con gli altri, facendo una cosa piuttosto che un'altra cosa, o anche non facendo niente, no? Ecco, allora... io direi, smetterei di combattere con le valutazioni, quello che tu dici sulla didattica, si leggono delle cose ignobili, delle demenze totali, ma chi se ne frega? Tanto lì si tratta, e lo sanno tutti, che in fondo gli studenti intelligenti lo sanno benissimo che cosa stanno facendo, perché lo stanno facendo, quanto è cretino il professore, poi c'è anche il professore invece no, che è intelligente, sanno tutto tutti. È inutile che noi ci battiamo su una pedagogia nuova, ma quale pedagogia nuova? Decente sarebbe già qualche cosa, insomma, no? Pedagogia decente, dove in fondo la gente si rende conto, stiamo dicendo come ce la possiamo cavare, stiamo dicendo come si esce dal conflitto che stiamo vivendo in maniera vergognosa. E lì le trasfigurazioni non è che... Però quello che manca a tutta questa gente, agli uni e agli altri, è la gioia. È proprio la possibilità, quello che è nella nostalgia, no? La nostalgia è proprio questo, no? Il ricordo di una cosa che non c'è mai stata, ma che in qualche modo può esserci sempre. Ecco, quindi io lascerei cadere, è semplicemente una proposta marginale, non mi preoccuperei più di questi cretini che devono valutare, poveracci loro, poveracci noi che abbiamo fatto gli insegnanti, no? Beato me che sono in pensione, non devo più valutare nessuno, insomma, no? Ma chi è lì lo deve fare, è il lavoro, ma sai, è lo stesso lavoro che devi fare per stare ritto, insomma, no? Per cascare, devi stare ritto, la sera ti fa male la schiena. Ma devi stare lì, non ce ne dà mai. Allora, finisco con un aneddoto che Florinda conosce molto bene, spero gli altri non gliela abbia già raccontato. Stavo insegnando all'Aquila, in un magistero. Tante ragazzotte, poverine, che venivano dalla provincia e andavano a, siccome dovevano dormire due notti, all'Aquila andavano a dormire per lo più dalle suore, anche per castità. E quindi, va bene, e questa era la situazione. Io, erano gli anni del 68, io faccio un corso sull'ideologia tedesca, per banca. E faccio gli esami. Sto facendo gli esami, a un certo punto interrompo di fare gli esami e andare a bere un caffè. E esco dalla mia aula dove facevo gli esami, e accanto c'era su una panchina, c'era una ragazza e la suora. E sento che la ragazza chiede alla ragazza: che cos'è la religione per Marx? E la ragazza:
La regione per Marzo e gli dà la risposta perfetta, no? E la suora, brava, andiamo avanti. Dopodiché ho visto l'inutilità del mio lavoro. Capisci? E l'oppio dei poveri, e l'oppio ero io. Cioè, è assolutamente inutile, no? Perché in quel mondo lì, no? Cosa fai l'ideologia? Cretino, l'ideologia tedesca. No? Cosa credi di fare? No? Cosa credi? Non c'è stata nessuna trasfigurazione. Anzi, hanno tutti imparato che era l'oppio dei popoli, che va bene così. Chi se ne frega. Vabbè, grazie, scusate. Grazie.
Mi verrebbe da dire, ma infatti ho deciso di non lottare più con la scuola e nella scuola, motivo per cui, piccola confidenza personale, non ho fatto il concorso, cioè ieri non ho fatto l'altro ieri quando è stato lo scritto del concorso. Poi, non lo so, mi manterrò facendo il giocoliere, però nel frattempo è proprio questa, ma quello è una tara mia, cioè non è neanche che svolgi un servizio, cioè nel momento in cui ti rendi conto che sei inutile, perché come dicevo prima mi chiamano per il sostegno, per cui evidentemente in classe ci può entrare chiunque, anche se poi mi testano per selezione, non per competenza peraltro, perché il test a crocette te lo fanno per selezionare, non per... perché ricercano una competenza e allora... cioè non... ma infatti il adesso... un po' vi faccio sorridere, però neanche tanto. Il mio progetto serio è quello di farla esplodere la scuola, cioè nel senso, siccome gli studenti sono intelligenti, io ho notato che rispetto a me, cioè a quando facevo la scuola io, per cui, a parte la famiglia, per chi ne aveva la fortuna, ma la scuola era l'unico canale in cui tu entravi in contatto con la cultura, ed era ancora una scuola di insegnanti competenti, cioè i miei insegnanti il latino lo conoscevano, il greco lo conoscevano, la storia dell'arte la conoscevano. Io ricordavo alcune cose di chimica al terzo, quarto anno di università e aiutavo mio fratello a fare i compiti, no? Quindi era ancora una scuola competente, anche un po' erudita, cioè il professore era quello erudito, poi c'era quello che non faceva un cacchio, mi ricordo un supplente di arte che... cioè, scusate, ma siccome fino alla settimana prima scaricavo materiali da costruzione da un camion, mi hanno chiamato, sono venuto a fare lezione. Grazie per la sincerità, però, cioè, ma che cacchio di modo è? Non lo dire, mettiti a studiare, tanto è ricavato, risparmiato ore di sonno. E, rispetto a quella scuola lì, vabbè, comunque, il discorso è... i ragazzi hanno altri canali per accedere al sapere e grazie a Dio, cioè vedo che se l'insegnante non funziona, loro vanno su internet e cercano il video in cui gli spiegano le cose che l'insegnante non gli sa spiegare, o hanno già uno stuolo di insegnanti privati che già al primo anno, prima ancora di cominciare, li supportano negli studi, quindi... semmai sull'istruzione, appunto, si dovrebbe fare un discorso sulla competenza degli insegnanti, su che cosa valutiamo, ma anche nel senso che cosa ci aspettiamo da questi ragazzi, cioè quali strumenti sviluppano o quali strumenti diventano alla fine del percorso. Invece proprio non c'è nessun tipo, anche perché poi le discipline viaggiano parallelamente, per cui ognuno ha, come si dice, il suo profilo in uscita dello studente, no? Il profilo in uscita, e che glielo devi dare prima che esce, non è che glielo puoi dare mentre... vabbè, comunque. E dicevo, quello che io vedo come una possibilità invece è offrire quegli spazi di gioia, quegli spazi di senso, quegli spazi di bellezza attraverso l'esercizio del sapere, che li portino con una consapevolezza diversa, perché appunto, non so come dire, nella mia classe c'erano quelli che studiavano e quelli che non studiavano, quando facevo il liceo io. Quando ho fatto l'insegnante c'erano quelli che studiavano e quelli che non studiavano perché facevano altro, che peraltro da me erano premiati. Quando li vedevo in un libro in mano, se proprio la filosofia o la storia non era la loro strada, poi si beccavano i voti che si beccavano, e non è che ero indulgente, però, come dire, è una scelta tua. Per dire che, perché dico esplodere, per dirla con Krishnamurti, esplodere dall'interno, perché se hai... questi ragazzi consapevoli, l'insegnante cretino, alzi la mano e gli dici, non gli dici tu sei un cretino, però gli dici scusi, me la puoi spiegare questa cosa? Io una cosa che dicevo sempre ai miei studenti era questa, cioè chiedete, l'insegnante è lì per questo, non è che non studi, o che poi è una cosa che resta a te, cioè non hai fatto un cacchio perché ce l'hai con l'insegnante, che cosa ti porti dalla scuola, no? Neanche la competenza, non dico la formazione, ma neanche la competenza. Però chissà se non è possibile appunto lavorare per farli diventare, non so come dire, addestrati a non farsi sopraffare, no? Perché il peccato è quando pensano che è tutto lì, cioè che è tutto in quella cosa lì. Perché l'istruzione è chiaro che ci vuole, poi io sono fatto in modo strano, per cui se anziché cominciare col solfeggio e con gli esercizi delle dita, ma avessero fatto cominciare da un brano musicale, io avessi capito che per fare quel brano musicale dovevo fare anche gli esercizi delle mani, forse mi sarei spallato meno, non so come dire, no? Ma quelli sono trucchetti per far scattare la costanza dell'istruzione, però non lo so se è possibile, non lo so se è utile, però l'unico modo che mi sembra io possa portare avanti per lavorare con i ragazzi è fuori dalla scuola, cioè a scuola io non contavo assolutamente niente, ma non io come Francesco Emmolo, cioè chiusa quella porta io potevo anche ballare. Nessuno mi avrebbe detto niente, soprattutto se alla fine dell'anno i voti erano buoni. Non, assolutamente inutile. Quindi c'è un problema di istruzione e lasciamo fare le cose che devono succedere. E poi c'è un problema. Io confesso la mia incapacità di poter trovare un luogo mediando, perché mi sono stancato. Mediavo da studente, mediavo da insegnante, a 38 anni mi sono detto senti... cioè non c'ho più voglia di stare lì e fare la resistenza dell'ultimo samurai dentro la scuola illudendomi di produrre delle cose, non ci sono più le condizioni, almeno per il mio carattere, solo che è la stessa questione della Chiesa Cattolica, cioè che quando tu poi ci entri dentro e scopri che è una cosa completamente diversa perché appunto ha le sue logiche, ha la sua finalità, porta avanti i suoi progetti, costruisce i suoi strumenti funzionali a una multinazionale che funziona benissimo, e io non ce l'ho fatta. Cioè io proprio confesso che non ce la faccio a stare in questa ambiguità, non ce la faccio a stare, in altre magari sì, ma in questa non ce la faccio. Ah,
sì. Grazie Francesco. Intanto grazie a Francesco e grazie anche a Fini per questo suo intervento che mi trova sintonica nella esigenza di, e tu pure, no? Sei stato, come dire, in un euritmico, no? Nel raccogliere la proposta, nell'esigenza di distinguere istruzione e formazione in sostanza, o educazione, che poi ci sono tutti questi lessici, no? Bisogna essere precisi ed è bene farlo. Tutto questo riguarda la scuola, di cui oggi in particolare tu hai parlato, e in particolare quel tipo di scuola, no? Cioè, o meglio, la scuola rivolta ai ragazzi di quell'età. cioè gli adolescenti in sostanza, no? Perché, quindi non bisogna nemmeno, secondo me, dimenticare che appunto il terreno cambia sul piano individuale, ma anche sul piano proprio delle età a cui ci si rivolgono. Quindi, cioè, qui tu hai parlato oggi, hai dato un quadro molto chiaro della scuola, cioè di che cos'è il rapporto istruzione-educazione o formazione, anche se formazione, sono d'accordo con te, no? Non è un termine adatto perché non c'è l'informe, quindi beh, la scuola superiore o appunto secondaria di secondo grado, cioè l'ultima. Allora, detto questo, quindi grazie a entrambi, io ti dico, Francesco, i miei problemi, che poi io sto vivendo, visto che facciamo anche un pochino anonima me critica, sto vivendo come problemi di me critica. Quindi non so se voi vi domandiate come sta andando Mecri, ad esempio, non ne ho idea, no? Per me questo è un tema importante che riguarda il lavoro da fare, insomma, no? Cosa stiamo facendo? E poi, vabbè, cioè, Mecri, perché siamo altri. Ovviamente la questione di Mecri ha una sua specificità, la questione poi, insomma, dell'università dove adesso mi trovo a insegnare ha una sua specificità, quando... ho insegnato a lungo in una non scuola, ma in un centro di recupero, come si diceva, per tanti tanti anni, insomma, no? Con ragazzini molto disagiati, molto indietro, insomma, spesso non scolarizzati, pure anche lì c'era una specificità. Qui le cose vanno guardate nella specificità, e io parlo anche di Mecri in questo caso. I miei problemi. Allora, intanto, il mio problema è politico, lo dico subito, cioè proprio politico, no? Cioè di politica culturale al solito. Credo che noi siamo tutti d'accordissimo, e sento anche l'emozione che ci accomuna, no? Nell'ascoltare queste tue proposte circa il momento, quello irripetibile, e il bambino che sorride, o la fanciulla che ti dice mi sono sentita proprio al posto giusto, no? Sono sicura che tutti noi ci entusiasmiamo e capiamo e sappiamo di cosa si tratta, no? Perché abbiamo avuto, credo, la fortuna almeno una volta di sentirci così, ed è giusto quello che dice Sini, cioè questo non lo puoi programmare, non lo puoi politicamente costruire, cioè non puoi fare una politica dell'incontro evenemenziale. No? Questo siamo in chiaro? Perché se su questo siamo in chiaro, siamo proprio messi male, cioè siamo proprio nella palta dal punto di vista di una politica culturale e dal punto di vista di un crimine. Perché? Perché la scuola che tu vorresti far saltare e che era migliore quella che tu hai conosciuto da studente di quella che hai frequentato da insegnante, più o meno, hai detto che almeno avevo insegnanti competenti, almeno invece ora mi trovo anche nell'incompetente. Ognuno poi ha la propria storia, ma qui non è interessante tanto, un pochino sì, ma non tantissimo la propria storia. Quindi non vi racconterò ad esempio della mia storia in modo diretto, che però inevitabilmente mi guida in quello che dico, no? Cioè la scuola moderna, così come la conosciamo, con le sue grazie e disgrazie fino alle degenerazioni che noi tutti quanti meno male stiamo denunciando, no? È il risultato di un progetto politico molto chiaro, molto chiaro, sul quale io vorrei capire se siamo ancora d'accordo o no, no? Nel dire facciamola saltare, ad esempio. Perché io non so se sono d'accordo o no, però dobbiamo dircelo se lo siamo. Cioè, io ci sto riflettendo, vorrei porre l'attenzione dei miei compagni di Mecri la questione. La scuola pubblica, perché poi tu hai insegnato in scuole private, scuole private legate a un certo ceto sociale, a un certo ambiente economico, a famiglie che venivano da un certo status, e su questo, ragazzi, non ci piove. Cioè, la scuola pubblica è stato il progetto di permettere ai figli degli operai e dei contadini di stare dritti, come diceva Sini, di arrivare a sera e stare dritti, cioè di avere quella istruzione strumentale alla vita dignitosa nel lavoro e nella, e si lavora sempre con gli altri perché il lavoro è sempre sociale, come diceva bene Marx, qualunque lavoro tu faccia, quindi ti permetteva di stare dritto nel lavoro sociale che ti rendeva un essere umano degno, questo secondo il concetto di dignità tipico dell'Occidente moderno. Prima no, dopo non si sa, adesso. Quindi c'è dietro l'illuminismo, la fiducia nell'istruzione, l'istruzione che emancipa, l'emancipazione sociale e quindi morale, etica anche, no, la libertà, queste cose qua, cos'è libertà? Se ne parlava anche prima nel Gramsci. Tutto questo c'era la fiducia che passasse strumentalmente attraverso l'istruzione. Istruzione classica, alta, professionale, questo, e poi ci sono tutti i temi appunto sui vari programmi, no? Che hanno caratterizzato, ogni programma aveva alle spalle una concezione del lavoro e quindi della dignità umana, no? Quindi se più gentile aveva molto chiaro una certa concezione della dignità umana e quindi del lavoro, e quindi ha impostato la scuola in modo tale che fosse molto chiaro quali fossero i lavori più degni, quelli meno degni e basta, e chi era peraltro socialmente già destinato a compiere alcuni o altri. Questo, cioè, io non so se a voi emozioni ancora questa cosa, no? Ma a me sì, evidentemente, no? E mi domando, nella crisi generalizzata, se vogliamo anche dire nel fallimento di questa avventura, di questa idea di politica culturale, di politica della istruzione, poi della formazione parlo dopo, in questa idea e anche nel fallimento di questa idea, noi adesso siamo in grado di vedere un'alternativa? Ce l'abbiamo un'alternativa? Che non, punto di domanda, no, che non siamo, dico, un'alternativa? Oppure a noi non interessa più un'alternativa, perché siamo stanchi, siamo stufi di tutti questi fallimenti, di tutti questi compromessi, e accettiamo il che forse è ciò che ci attende, anche a me qui, sulla soglia di una, di un acquietamento, insomma, no? E forse anche di una maturità, di una maturazione culturale, politica, sociale. Io mi domando, forse è lì, ma me lo domando a me stessa, acquietati, cioè, guarda le cose, invecchia, cioè, sei già invecchiata, accetta, cioè, fai qualcosa della tua vecchiezza. Ad esempio, sì, quieta, matura, e constata che, ad esempio, non c'è da cercare un'alternativa, perché le alternative si producono da loro, sono automatismi strumentali, meccanismi. Ora, ne sai troppo per non vedere che stai qua a combattere ancora la scuola pubblica, una catastrofe, appunto. Cioè, la questione, ad esempio, che tu citavi più volte dell'insegnante di sostegno, è una delle cose che a me personalmente mi indignano di più, cioè mi fanno star male proprio, no? Tanto male perché io ho lavorato con i bambini e con i ragazzini da sostenere, lo so che cosa vuol dire fare il sostegno e lo so che cosa vuol, che rischio enorme è mettere nella scuola un deficiente, d'accordo, che passa il tempo a fare il sostegno e si pigliano pure uno stipendio, che guarda in caso nella scuola pubblica pago anch'io. Quindi no, c'è cosa che mi sta anche a questa abbastanza a cuore. E non c'è da cercare altro, acquietati e accogli il fatto che si tratta di coltivare gli stati di grazia, quello stato di grazia che non è politicamente programmabile, abbiamo detto, non è istituzionalmente progettabile, non può in alcun modo farsi carico della questione sociale, economica e quindi anche politica che evocavo poco fa. Il pubblico, diciamo così, vada dove può andare, la scuola rinunci alle sue pretese istruttive di istruzione, cioè di strumentale acquisizione di padronanza, di maestria nell'uso dei mezzi che ti consentiranno di lavorare degnamente, in senso moderno, dentro al contesto sociale in cui vivi, che adesso poi è anche globale. Lasciamo perdere questo. Chi c'è dentro, c'è dentro, e se la cavi come può. E per quanto riguarda i discenti, diciamo così, cioè le generazioni future, come posso dire, accetta che c'è chi ha culo, scusatemi, no? è nato così, ma in fondo è il caso, è la sorte, no? No, lei, veramente mia sorella ha usato l'espressione, scusatemi perché qua siamo più colorite, ma è tutta questione di culo alla fine, accettiamola sta cosa, altro che stare qua a combattere, beh, sei nato qua anziché là, sei nato... E io ho detto, beh sì Marian, diciamo che rivalutiamo il caso, ecco, chiamiamolo così, il caso, no? Correlato della necessità. Ecco, se è così, la nostra alternativa non c'è, si tratta di fare altro, di liberamente e con calma e con coraggio dire che facciamo altro. Ad esempio, mi rifà una nicchia. Dov'è bello stare? Si spera che sia bello. Per quanto, quali condizioni? Perché lì può accadere, o è accaduto ad alcuni di noi, di avere quei momenti di evento, no? Mi sono sentito proprio a posto, proprio a casa, è successo qualcosa. Ho incontrato forse uno che non sapeva di avere lavorato come un alchimista. Queste cose accadono e sono importantissime. E sono commoventi. Non è che non ci commuovano, cioè non è che io adesso voglia fare la gelida burocrate. Mi commuovo anch'io, mi piacciono. Però mi domando se è questo. Se è questo, forse adesso è questo, io lo sottopongo alla vostra attenzione, no? Cioè, forse è questo che stiamo facendo e che possiamo fare, o che a me è dato fare adesso. Punto. Ci ho detto, forse se la scuola, ad esempio, dico adesso torno a parlare della scuola, se a scuola la si piantasse di parlare di appunto formazione, il formatore, l'educatore, l'insegnante che è formatore, che ti fa fare l'esperienza, eccetera, eccetera. E se tornassi al tema della strumentalità della conoscenza, d'accordo? Forse avremmo l'enorme problema del fatto che da almeno un paio di generazioni si è lasciato che la formazione degli insegnanti fosse uno schifo, ma perché si è lasciata andare l'università, si è lasciata andare tutto quanto, no? Con sta menata della... così che bisogna che tutti possono far tutto, che no, che vabbè, che bisogna sfangarla, eccetera. Con questa cosa qui, quindi avremo lo stesso problema. Però se almeno la scuola, uno sapesse che manda il proprio figlio a scuola e che ne uscirà sapendo fare alcune cose, e fare vuol dire anche non soltanto il manovale, fare in senso completo alcune cose con consapevolezza, con cognizione di causa, quella roba lì, insomma, se fosse questo già sarebbe un punto. E se la scuola dicesse, ho da far questo, soltanto che lo può dire la scuola può dire, io ho da fare questo e solo questo, perché io vedo gli insegnanti, moltissima, no, e moltissima della menata sulla didattica, cioè, a fare con la formazione, l'insegnante educatore, no? Poi dopo dice che deve educare, perché i più illuminati dicono educare fa fare un'esperienza. Tu prima hai detto fare un'esperienza di trasfigurazione attraverso il sapere, no? Sì, certo, appunto, sapere, conoscenza, poi ci sono anche qua termini, questioni di termini, di lessico. Però si tratta, cioè la pretesa è quella di far fare qualcosa che non è programmabile, ripeto, attraverso i programmi, no? Far fare qualcosa che è un incontro, e che richiede tutte quelle condizioni che non sono istituzionalmente realizzabili, a meno che il seminario, appunto, no, di Bonhoeffer, appunto, non si stabilisce. Ma lì c'è una disciplina, lì c'è una disciplina perché, ecco, quelle istituzioni mi interessano, mi incuriosiscono perché lì c'è una disciplina, c'è una programmazione, si canta tot, si canta questo e non quello, così e cosa così, con l'idea che quello favorisca un processo formativo, trasfigurativo, trasformativo, come vuoi dire, ci siamo capiti, che è di tipo evenemenziale, cioè che lavora sulla struttura. Quindi c'è in queste tradizioni, in queste possibilità, ce ne sono tante in tutte le culture, l'idea che attraverso un certo tipo di percorso programmabile, quello sì, si possa favorire che appunto accada la trasfigurazione. Quindi un fatto, come dire, esplicitamente totalmente etico. La formazione come etica, no? La trasfigurazione come etica. Ecco, il rapporto tra etica e conoscenza e il tema della trasferibilità di una postura etica o della favoribilità di un'esperienza etica attraverso la conoscenza è un tema, secondo me, tutto aperto, che la scuola, così come la vediamo adesso, appunto lo fa. Infatti tutti noi sappiamo, ci è capitata la fortuna, se ci è capitata, di avere un insegnante che riusciva a fare il miracolo, ma noi sappiamo benissimo che il miracolo lo faceva non per quello che sapeva, ma per chi era, per come era diventato in un intreccio di cose. Abbiamo avuto tutti l'insegnante cane, d'accordo, e l'insegnante invece che aveva questa grazia, no, questa grazia. Ma allora noi possiamo, ripeto, allora, affidare la grazia alla programmazione scolastica, alla politica di una scuola pubblica? Evidentemente no, questo è chiaro. Gentile pensava di sì, Gentile pensava di sì, che appunto l'incontro fosse un evento dello spirito trasformatore di entrambe le parti. Il tema dell'incontro è fortissimo. Chiaramente questo si poteva fare soltanto nell'alta formazione, cioè la formazione dello spirito, che era ovviamente riservata in sostanza ai ceti alti. Cioè, io sono qua, capisci che problemi ho? Sono qui, quindi rimbalzo da qua a là. E concludo dicendo che forse, e l'ho detto qualche giorno fa proprio a Simi, ma con le persone con cui ho parlato anche nei seminari, insomma, cioè io continuo a questo tarlo a coltivare, a tornarmi in mente, forse quello che io ho bisogno di capire meglio è che come funziona un'istituzione, che cos'è l'istituzione, che cosa sono i processi di istituzionalizzazione. So che c'è una montagna di letteratura nel merito, sociologica, filosofica, cioè, quindi, non è che, ma c'è qualcosa al fondo che non vedo e che vorrei capirlo, soltanto perché forse si tratta di dire, per l'ennesima volta, metà Novecento, l'ho fatto anche un po' più di metà, basta con l'istituzione. Basta con l'istituzione. Che poi vuol dire basta con l'oggettivazione. E io faccio una... Cioè, e qui io mi fermo. Sono veramente in difficoltà. Sono in difficoltà. Vi ho comunicato le mie difficoltà. Ora vi sentirete sicuramente molto empatici. Cioè, no? Ecco. Ci sono, c'è un intervento di Gianfranco che abbiamo, vai magari, allora vediamo la parola a Gianfranco.
Okay, vorrei dirvi che sarò breve, ma non so. Allora,
ma è una bugia.
Intanto è sempre una responsabilità parlare dopo Florinda, però ci sono tante cose. In verità mi fa piacere parlare anche dopo Florinda, perché mi sembra di riportare una dialettica che penso che sia da tanto tempo che io e Florinda abbiamo. Dire che lei dice cose simili e io rispondo sempre in questo modo, risponderò esattamente nello stesso modo. Allora, però nel farlo, anche un po' per sintonizzarmi con come è andata la seduta di Francesco, partirò con un aneddoto. Allora, ero all'università e praticamente quell'anno c'era stata una, diciamo, contestazione politica che era sfociata in un evento abbastanza, come dire, insomma, drammatico, cioè fondamentalmente dei poliziotti erano entrati e avevano, insomma, se vi ricorderete, molti no, erano entrati, avevano anche, cioè, insomma, colpito persone fisicamente, insomma, una roba. Okay. Io sono nata a lezione da Canziani, che è ovviamente il mio grandissimo amore, insieme a Rossella della statale, e praticamente lui si siede in cattedra e dice: io volevo solo dirvi che oggi farò lezione normalmente e non lo faccio perché non mi accorgo di quello che succede, ma perché, così un po' come dire, pensando ai me, continuo a pensare che questa cosa abbia un senso. E poi fa la sua lezione su Hegel. Io chiaramente adesso solo al pensiero mi viene da piangere, perché è stato uno dei momenti più commoventi della mia vita universitaria. Io lo amo, però insomma, lo sanno tutti, però. Quindi, e qua chiaramente, come dire, appunto non ha alcuna importanza che sia successo a me, insomma non ha importanza qui la mia storia personale, ma mi riallaccio a quello che un po' ha detto Francesco e poi ha detto adesso Florinda, che, come dire, cioè chiaramente io qua insomma non ho la pretesa di avere una esperienza pari a quella che molti, da in primis Francesco, ma Corinda, tantissimi di voi hanno già della istruzione, come dire, ma cioè, come dire, non lo so adesso se quello che era quello, se era questo quello che voleva dire Francesco quando parlava della coercizione dell'istruzione, no? Ma io mi chiedo, per esempio, me lo chiedo quando faccio lezioni private, vabbè, quello chiaramente è un esercizio diverso, perché stai supportando un povero Cristo che deve, spesso obbligato dalla madre, a fare lezione privata con te. Però, insomma, cioè, sono un po' in imbarazzo, perché questa cosa chiaramente fa venire fuori un aspetto che io stessa ritengo reazionario di me. Cioè, che io continuo a pensare che, beh, intanto un po' di coercizione ci voglia, che, come dire, che studiare grammatica greca e latina, come spesso vi faccio studiare alla gente, e studiare la storia, quelle cose che facciamo noi, che faccio io, che io rivendico, abbia un senso. Perché fondamentalmente appunto questi momenti di grazia passano attraverso il fatto che per me queste cose hanno un senso. Cioè queste cose mi hanno... hanno fatto prima di tutto di me quello che sono, e poi per me hanno un senso quasi proprio di sopravvivenza, cioè, ma neanche quasi, cioè, assolutamente di sopravvivenza. Cioè, fondamentalmente io mi oriento nel mondo attraverso, per esempio, la mia conoscenza della storia. Questa è una cosa, come dire, di una tale banalità, però cioè, certo. E quindi cosa devo fare io quando sono fondamentalmente davanti a un ragazzo che non vede nulla di questo, no? E io capisco perché non lo vede, e qua torniamo al problema politico di Florinda, no? Con cui io mi sento molto consonante, cioè nel senso, è un problema di scontri di mondi, per questo dico, mi sento una reazionaria, cioè mi sembra di essere Petrarca, no? A dire, cazzo, bisogna ancora stare qua a studiare la metrica, no? Certo, bisogna stare qua a studiare la metrica, perché questo fondamentalmente è lo scontro tra il mondo che io incarno e che testimonio anche, come dire, volutamente, e il mondo da cui vengono loro, per esempio lo studente che non capisce che mi è successo ieri, cioè se l'avessi avuto davanti probabilmente gli avrei messo le mani addosso, che non capisce che togliere un verbo in una frase cambia la frase, no? E quindi io cosa devo fare? Questa, cioè, non è per dire... Cioè, è proprio una scelta politica. Io continuo a fare quella cosa là, perché per me questo è importante nel mondo. Allora, chiaramente, qua non lo so se, insomma, uno, come dire, se sono non d'accordo con te oppure no, ma fondamentalmente quando tu parli di conoscere il tipo di terreno, certo, è vero, nella pratica, poi appunto parlo del mio piccolo, insomma, della pratica, quando, insomma, insegni, certo, ha la sua importanza, cioè tu devi capire quello che hai davanti, chi è e come far raggiungerlo. Però poi, di fatto, questi sono i miei strumenti, no? Cioè, questi sono gli strumenti, come dire, che io voglio portare nel mondo. E quindi questa cosa del terreno, certo, poi di fatto, cioè, cosa devi fare? No? Sì, certo, però nel senso, non lo so, è proprio come dire, me lo chiedo, non posso neanche, come dire, andare completamente al di là di quello che penso sia il mio ruolo. Cioè io devo stare lì, insegnarti delle conoscenze, e non perché è così, ma perché penso che quella cosa abbia un senso, no? Questo appunto, certo, si scontra continuamente con quella, appunto, scontro di mondi, scontro politico, per cui per loro quelle cose non hanno alcun senso, e peraltro io capisco perché non ce l'hanno, e questa è la cosa drammatica, no, che a volte dicono. Cioè, come dire, io vedo che a loro non gliene frega niente di tutto quello che facciamo, praticamente, capisco perché, però io continuo a farlo, cioè, non vedo altro modo in fondo per creare quello stato di grazia, perché se non lo creo attraverso quello in cui io credo, con che cosa cazzo lo devo creare? No? Cioè, no, niente, questo.
Mi
Forse c'era una domanda, però forse volevo riavvolgere un attimo il filo su una cosa. Sì.
Sì, ti ringrazio Francesco per la ricchezza di spunti, di possibilità di riflessione ulteriore. La mia impressione, ormai sono un insegnante a mia volta in pensione, per fortuna non costretto a quelle pratiche ginnasiali in senso di tortura, come tu hai ricordato giustamente, a cui molti ovviamente si devono sottoporre e sottopongono anche i ragazzi. La mia impressione, uno sguardo un po' più distaccato, è che la scuola sia già esplosa, nel senso che gioco su due nomi emblematici. Siamo passati da Gentile a Gelmini, il che indica molto dello scarso investimento, di scarsa consapevolezza delle, chiamole pure, classi dirigenti nei confronti del momento della cultura nella duplice accezione di istruzione e di formazione. Questo è venuto a mancare verso la metà forse degli anni 60, in cui era ancora possibile, per esempio, il passaggio di un insegnante dal liceo all'università. C'era un'osmosi maggiore tra queste due dimensioni, due momenti, e quindi era forse possibile una continuità maggiore nella formazione, nel senso alto del termine. E d'altra parte, ecco, c'è un problema forse irrisolto ancora, che è una contraddizione che si ripropone costantemente. Uscire dall'istituzione significa, mi sembra che Carlo Sini l'abbia ricordato, per la Chiesa, per esempio, rifugiarsi in una setta che si ritrova in un garage e dopo poco si scioglie, si disperde. Per agire e incidere, l'istituzione è dolorosamente inevitabile. Certo, è oggettivamente inaccettabile, se non disgustosa, la modalità con cui oggi l'istituzione scolastica si presenta, torturando di fatto sia docenti che alunni. Su questo concordo pienamente con la tua diagnosi, la tua radiografia delle tue scolastiche. Però il problema si ripropone. Per esempio, Antonio Gramsci, ricordato nell'ultima sessione seminario d'Assini, aveva una visione duramente coercitiva del lavoro di formazione e di istruzione. In un passo sul materiale di pedagogia dice che occorre sottoporre la classe operaia, la classe contadina, a una selezione durissima che implica un 14 ore di studio al giorno per selezionare quei pochi in grado poi di dirigere. Quindi io condivido in larga parte quello che tu hai sottolineato a proposito della dialettica dell'errore, dei tempi che vanno rispettati nel discente. Però c'è anche questa istanza di modelli che occorre dolorosamente proporre, altrimenti c'è la realtà, diciamo, di totale descolarizzazione. In questo senso è interessante conoscere poi quello che ci dirà Gabriele Pasqui su Ivan Illich, che abbandona i ragazzi a se stessi. Quindi la riflessione sulla scuola come istituzione e il suo perdurare è una dolorosa necessità, forse. Altrimenti, non so se avete sentito, molti di voi hanno letto Il Signore delle Mosche, i ragazzi abbandonati alla loro spontaneità riprecipitano in una condizione non edenica, ma di violenza reciproca. Non hanno più modelli. La costruzione etica è faticosa e dolorosa e necessaria, certo in forme di consapevolezza. Ecco, ti propongo queste riflessioni, che ovviamente vanno strutturate più compiutamente, ma mi sembra che possano interagire con le tue interessantissime osservazioni. Grazie.
Allora, solo una battuta, riavvolgo il filo. Lo sapevo che andava a finire così, cioè nel senso, all'inizio ho cominciato forse in modo concitato, dando per scontato delle cose che avevo in mente. Allora, io sono passato agli annali della mia scuola perché come mi dicevano i miei studenti, correggevo l'italiano quando facevo fare le cose scritte e anche gli accenti. Cioè, voglio dire, non lo so se questa distinzione ha senso. Per quanto mi riguarda è una distinzione strumentale alla comprensione, cioè cercando di interrogarmi su che cosa sto cercando, sui miei problemi, appunto, su come questi problemi toccano e interagiscono con Megri, in maniera del tutto funzionale al mio discorso, mi serve distinguere tra istruzione e formazione. Quindi per me l'istruzione è assolutamente coercitiva, nel senso, se devi addestrare la padronanza di uno strumento, se devi divenire uno strumento, eccetera, e beh, è chiaro che non si può... Quindi ci mancherebbe che uno non fosse competente in questo, no? Quando Eleonora diceva, però io lo ritengo giusto, il greco è quello, se mi sposti un verbo, ma ci mancherebbe, lì non faresti bene quello che fai. Poi io sono convinto di non essere fatto per fare l'istruttore, questo è il mio problema, no? E quindi per questo mi trovo nell'aperto, perché pensavo alla scuola, mi trovo nella scuola, al di là dei casini, esattamente dicevo come la chiesa, no? Penso alla vita del prete e poi mi ritrovo nella parrocchia e mi rendo conto che non solo avevo immaginato un'altra cosa, ma gli strumenti che ho costruito sono insufficienti, perché lì mi si chiede un'altra cosa, quasi dovrei ricominciare da capo o dovrei essere in una situazione che è lontana da quello che io sono in grado di fare, no? O che mi interessa fare o che mi muove nel mio fare. Quindi l'istruzione, secondo me, la pubblica istruzione italiana è fallita, perché la competenza dell'insegnante è l'ultimo pensiero dell'istituzione scolastica, no? Freud diceva una cosa, io poi ho questo problema, che scrivo le cose, prendo gli appunti, ma poi non li guardo quando parlo, comunque non li ritrovo. In un incontro che avevamo fatto con un mio collega di scienze l'anno scorso, ero partito proprio da questo. Il problema è la confusione, cioè all'insegnante si chiede di essere qualunque cosa, un assistente sociale, un educatore, una persona sensibile alle dinamiche psicologiche, e anche competente nella sua disciplina, che a volte poi puntualmente è quello che non succede, no? Quindi intanto c'è una grande confusione. Per avere una buona istruzione, appunto, bisogna sapere quali sono gli strumenti, qual è lo studente che io sto formando e quali sono i requisiti che deve avere per realizzare l'obiettivo l'insegnante, no? Quindi la competenza dell'insegnante è necessaria. In questo senso, anche il progetto della pubblica istruzione in qualche modo è fallito, perché io ho insegnato in scuole private, la cosa drammatica è che questi poi avranno la meglio su quelli della scuola pubblica, perché era una situazione privilegiata, ma proprio perché io ho vissuto questa situazione privilegiata, ho visto che questi qui la scuola l'attraversano, a meno che non siano motivati da cose loro, no? L'attraversano con la chiara consapevolezza che, indipendentemente da come andrà, il sistema mantiene la situazione in cui si trovano. Quindi abbandonare la pubblica istruzione a se stessa ha significato che quello che era il luogo in cui venivano costruiti gli strumenti per poter stare dritti, per esempio i professionali, uno dice vabbè, però almeno imparano a lavorare. No, manco i professionali ormai. Quindi è drammatica questa situazione, no? Che tocca un altro discorso per quanto mi riguarda, perché io mi trovo impotente, non è che sia insensibile, però stando lì dentro non ho trovato soluzioni, perché una volta la scuola muoveva da questo progetto di dare gli strumenti, anche diciamo così, per emanciparsi dalla situazione di partenza. Adesso, se per esempio uno pensa a Milano, ci sono scuole pubbliche di serie A e di serie B, ma appunto ci sono anche le scuole pubbliche di serie A e di serie B, ci sono le liste d'attesa per entrare, non credo che a volte ci siano figli di poveri disgraziati, nonostante sia una scuola pubblica, o magari succede, e quindi anche lo studente attraversa questa cosa consapevole del fatto che resterà dove resta. Una volta Tommaso ci ha raccontato drammaticamente che dici io insegno in un professionale, almeno gli faccio conoscere delle cose perché dovrebbero imparare a lavorare, ma non imparano neanche un mestiere, sono semplicemente messi lì perché non acquisiscono un altro titolo. Io ho fatto il liceo classico alla fine degli anni 90, nella mia classe c'erano solo ed esclusivamente i figli dei professionisti. Poi qualcuno malcapitato c'era, perché era già entrata nella mentalità l'idea che cosa vai a fare, cioè sostanzialmente se non hai gli strumenti per poter mantenere anche l'università, eccetera. E sono tutti inghippi che però sono entrati. La moltiplicazione degli indirizzi, per esempio, risponde a questa logica qui di mantenerti esattamente dove eri prima di cominciare. Perché il genitore fa il ragionamento, beh, ma se lo manda al liceo classico non troverà il lavoro. E quindi preclude totalmente al figlio la possibilità di fare un'esperienza differente, no? Dove lo manda? Lo manda al professionale, senza sapere che al professionale non insegnano una professione. E quindi in realtà è indotto a pensare che sta facendo la scelta più conveniente mantenendolo sempre nello stesso. Quindi l'istruzione, secondo me, io sono d'accordo, è esplosa. Ma vi dirò di più, nonostante io con le istituzioni abbia qualche problema, ma è chiaro che non se ne può fare a meno. È chiaro che non se ne può fare a meno. Io sempre, a parte un'infatuazione momentanea, ma molto momentanea, non ci ho mai creduto nella storia luterana della sola scrittura, perché la scrittura ti arriva attraverso la tradizione. Cara grazia che c'è stata la tradizione, se no non ci sarebbe neanche la scrittura. Quindi come fai a pensare un mondo senza le istituzioni, no? Il punto è come ci stai dentro l'istituzione. Se te la senti di star lì dentro l'istituzione, o hai uno spazio per poter agire, lottare, eccetera, questo dipende da tante cose, oppure io l'ho provato su di me, stai a scuola e sei impossibilitato ad agire, perché tutto quello che ti sta attorno appunto è una gran confusione, la formazione non esiste, tu vieni chiamato contemporaneamente ad essere un burocrate perché non si sa mai ci fanno ricorso, va bene, uno psicologo perché però la mamma di Tizio è venuta a dirmi che tu a lezione hai detto cazzo, per dire, no? E un pedagogista sopraffine, perché se l'apprendimento dello studente non va bene vuol dire che il tuo metodo, allora devi la didattica rovesciata. Allora Bonheffer, in Vita Comune, è chiaro che lui fa Vita Comune per formare i formatori, è chiara questa cosa, cioè la sua idea è formo i formatori, perché quando parla dei ragazzi da catechizzare dice: non solo non si tratta di assecondare le predisposizioni degli studenti, ma non si deve neanche chiedere la loro collaborazione nell'apprendimento, perché quella è catechesi. No? Quindi non serve che lo studente sia collaborativo, no? E non serve ridurre la lezione frontale a favore di forme di collaborazione, eccetera, no? Anche perché è chiaro che la lezione, anche se la fai al contrario, è frontale, se no che lezione è? Cioè, qualsiasi mezzo tu possa immaginare, la tua lezione non può che essere frontale, cioè tu c'hai qualcosa che il tuo studente non ha e glielo devi comunicare, glielo devi far imparare, sennò cosa stai facendo lì? Puoi immaginare che l'istruzione accada spontaneamente? No, l'istruzione, se è istruzione, non può accadere spontaneamente, quindi non pensate a un hippie debosciato che pensa di fare una scuola, no, ma lo dico anche per rispetto di quello che è in gioco nella questione dell'istruzione, che appunto tocca la questione politica e che, ma io lo confesso con drammaticamente, cioè io non ce l'ho fatta, cioè non ce l'ho fatta stare lì dentro, perché non ero attrezzato, perché non era il mio posto, perché non sapevo quello che mi veniva chiesto, perché sentivo che quello che succedeva era affidato alla mia spontaneità e a me non interessa. Cioè a me non interessa stare in un posto in cui, siccome sono una brava persona, qualcosa negli studenti succede. A me interessa stare in un luogo in cui posso lavorare perché qualcosa accada, appunto, a partire da un orizzonte comune. Quindi potrei sembrare l'IPI 68 e dice no, ma a me non interessa insegnare perché la scuola fa cagare. No, io non ci posso stare lì, non so che cosa fare, rischio di essere fagocitato anche nelle mie forse potenzialità se sto lì dentro. perché dovrei essere quello che chiede le cose e poi richiamato perché i voti di filosofia sono troppo bassi, capito? Se chiedi la competenza. Poi nello stesso tempo, siccome ha impiegato 6 mesi a fare Platone, cosa portano questi qui? Quindi io nel programma scrivevo quello che volevo e per 1 mese e mezzo comunque facevo Platone, così per il registro ero già ad Aristotele, però con i ragazzi ero a Platone perché così nessuno mi rompeva le scatole, no? Quindi a un certo punto uno, per non uscire anche fuori di testa, no? Per avere un minimo di far dialogare le parti del cervello tra di loro, dice no, mi tiro da parte, eccetera. Invece tutto il discorso che Florinda fa sul lavoro di Mécri e questo discorso del... non lo so, io ci devo ragionare perché da una parte, è quello che ho cercato di raccontare oggi, in fondo è contraddittorio perché c'è la trasfigurazione, ma volutamente, inevitabilmente, c'è la trasfigurazione e c'è la parte su Bonheffer. C'è la parte su Bonheffer che dice non lavoriamo a partire da una comunione spirituale e non lavoriamo neanche a partire dalla spontaneità. Anzi, lavoriamo a partire dal fatto che abbiamo da dare espressione a un ritmo comune, dobbiamo imparare a dare il ritmo comune, no? E dall'altra parte c'è la trasfigurazione e la possibilità di intuire una cosa che poi abita la quotidianità di quello che faccio, no? Ancora non so come tenerli insieme, ma anche per me è una domanda, cioè, e per questo mi incuriosiscono le esperienze in cui non c'è semplicemente il dire capita nella vita che accadano momenti di grazia, no? Ma c'è un luogo che, siccome funziona in un certo modo e ha una prassi di un certo tipo, non solo la coltiva la grazia, ma in qualche modo riesce anche a suscitarla, no? Poi Gesù era consapevole che questo successo, già in partenza, il Vangelo invece era convinto che i progetti non funzionano, no? Che non si possono istituzionalizzare queste cose. Quindi anche lì c'è la questione dell'istituzione, una questione che anche a me tocca parecchio, perché il cristianesimo si è istituzionalizzato immediatamente, appunto, alla parabola di Gesù viene fatta seguire la spiegazione della parabola. E nello stesso tempo la forza propulsiva di questa cosa deriva da un'esperienza comune non istituzionale. Cioè, non sarà stato un maestro molto conciliante Gesù, non lo sembra, però non ha stabilito, no, un confine, una chiesa, un'istituzione. Dobbiamo...
Sì. Sì. La questione sta a cuore.
Sì.
Sapendo che il materiale, ribadiamo quello che sempre ribadiamo, perché è un lavoro in corso, quindi
non possiamo esaurirlo qua.
Oggi è fatta, ecco, l'apologia dei germogli, quindi si può andare avanti, è chiaro che si va avanti. Mi permetto soltanto di dire una cosa: domani c'è l'appuntamento a Teatro Punto Zero, ci stanno aspettando, i ragazzi del carcere stanno preparando per noi del cibo, oltre alla loro presentazione. Io spero che vengano persone che non hanno prenotato, perché i soci di Mécri non paiono essersi così convinti che valga la pena venire domani il pomeriggio, ok? Probabilmente perché pensano, e questa è una cosa che sta passando dentro me, credo che sia uguale vederlo allo schermo.
Dici prenotare per partecipare in presenza.
Certamente. Quindi questo dico, basta, mi limito a dire questo. Seconda cosa, preannuncio, visto che siamo in clima di incontri fuori programma, per amore di anticipazione, cioè evitare che poi di darvi una notizia all'ultimo minuto, non volevo sovrapporre, che domenica, l'altra il 27 invece, ci sarà un altro incontro fuori programma con Cecilia Richards, Bert Richards, che verrà qui. A Mécri potremo stare 15, forse anche 20, insomma, a ragionare di come lei si è formata attraverso il canto o nel canto, cosa è successo a lei crescendo come donna che ha preso forma attraverso il canto e l'incanto del teatro in generale. Cecile ve la conoscete molti perché è già stata qua alcune volte con il World Center negli anni passati, e quindi l'invito è o a collegarvi o vi chiederò chi voglia venire in presenza, ma lì non è un problema perché appunto non c'è un teatro da 180 posti, e sia qua siamo comunque in pochi, quindi è un'altra faccenda. E preannuncio anche che il 3 di aprile invece ci sarà un incontro solo da remoto con il professor Fabio Minazzi, che riprenderà alcuni temi gramsciani, diciamo così, ma declinandoli sulla base della sua esperienza di formatore, diciamo, tra licei o scuole superiori o scuole secondarie di secondo grado e università, con un incontro che si chiamerà Il blocco storico e la formazione transgenerazionale, quello esclusivamente a distanza perché lui non può venire in presenza. E concludo, così avete tutto il programma, ve lo mettete in agenda, nel senso che poi magari già me l'ha detto all'ultimo, capisci? Dicendo che il lavoro di costruzione di questi incontri fuori programma, che è stato un lavoro che ho fatto nel corso di un anno, questo lavoro si concluderà con un incontro il 24 di aprile, che abbiamo scelto cadesse proprio a cavallo della festa di liberazione, che è il lunedì, 24 aprile per la domenica, con Mario Biagini, il quale il 23 di aprile porterà il suo ultimo lavoro sulla ginestra di Leopardi a Teatro Punto Zero, evento pubblico. Punto Zero ha voluto che i soci di Mecri non avessero da pagare alcun biglietto d'ingresso, anche se tratta di un evento pubblico e non mecritico o riservato ai soci, e quindi siete tutti invitati, insomma, a Teatro Punto Zero. E il 24 invece Mario vuole fare un dialogo con i soci di Mecri. Al solito qua staremo 15, forse se saremo, non lo so, forse può stare anche una ventina, ma in ogni caso allo stato attuale siamo in 11. Quindi ci sarà una presenza e il collegamento da remoto per ragionare insieme a Tommaso Ridio, Carlo Sini, la sottoscritta, e a chi sarà voluto venire il 23, su quello che sarà accaduto quella, la sera prima intorno alla ginestra di Leopardi, insomma, in aria, in clima di festa di liberazione. Bene, io vi saluto, vi auguro buon, vi ho dato l'annuncio, vi ho dato l'agenda, manderemo anche le mail e poi deciderete cosa vi interessa. E, vi saluto, buon sabato sera. Grazie, buon Francesco. Sabato.
Grazie.
Grazie mille, Francesco.
Buonasera, grazie.
Buonasera,
grazie a tutti. Mille, Francesco.
Buonasera, buonasera. Buonasera.
Sera.
Un abbraccio. Sì, sì.
Grazie.
Ciao. Ah, mi sentono ancora. Mi sentono ancora. Grazie.
Grazie. Grazie.